piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati al nostro penultimo incontro sul Deuteronomio. Martedì prossimo faremo l'ultimo e leggeremo gli ultimi capitoli, in particolare il 34, che è la morte di Mosè. E invece stasera, e comincio subito condividendo il testo biblico, ci fermiamo ancora ripartendo dal capitolo 27, più che il 26, 27, dove stiamo arrivando ai cosiddetti capitoli sulle maledizioni e sulle benedizioni. Allora, io fra l'altro poi vorrei farvi ascoltare, vi dicevo, c'è un audio di un incontro biblico che padre Ska, Jean-Louis Ska, che è un teologo, un biblista, è uno dei più grandi biblisti viventi, gesuita del biblico, ha tenuto un po' di anni fa sul Deuteronomio a Camaldoli, e c'è tutto hanno dedicato un incontro dove un'attrice e un attore leggevano il testo, in qualche modo drammatizzandolo, e mi sembra anche carino, così interessante leggerlo e ascoltarlo, ecco, e poi fermarci a commentare qualcosa su questa parte, no, dell'alleanza. E allora ecco, nel capitolo 27, il capitolo 27, siamo in Samaria, siamo tra il monte Garizzim e il monte Ebal, di per sé quello che faranno, non lo siamo ancora. Ricordate, siamo nella narrazione, siamo al di qua del Giordano, il popolo sta per entrare nella terra e il Deuteronomio, ricordate, sono un lungo grande discorso, poi i biblisti ci vedono cinque grandi discorsi che Mosè sta facendo in un giorno, e nella narrazione lui fa questo discorso in un giorno e alla sera di quel giorno poi muore. Il popolo lo piangerà per 30 giorni, per cui poi entrerà nella terra guidato da Giosuè e non da Mosè, però su questo poi ci fermeremo in particolare al prossimo incontro. E allora, quindi, una volta attraversato il Giordano, dice Mosè, voi, il popolo sarà tra il monte Garizzim per benedire il popolo, Simone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelli che saranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali. È una cosa molto, scenografica. Io non ci sono stato spesso da quelle parti, perché attualmente queste zone sono proprio le zone dei territori occupati. Quindi siamo stati diverse volte lì a Nablus, l'antica Sichem, dove si va a visitare in particolare questa chiesa, che sotto la chiesa è il cosiddetto Pozzo di Giacobbe, però per la situazione politica purtroppo che c'è è difficile passarci, per cui non si va sempre. E in questa zona della Samaria appunto c'è questi due monti, fra l'altro il popolo viene diviso, le tribù vengono divise, una parte sul monte Garizzim per benedire, e una parte sul monte Ebal per maledire. Attenzione, questa cosa delle benedizioni e maledizioni era classico negli accordi di alleanza. Cioè, negli accordi di alleanza, alla fine c'era tutta una parte dove si diceva che se il vassallo, in qualche modo, che fa alleanza col grande re, obbedirà all'alleanza, e allora ci sarà tutta una serie di benefici, benedizioni che il vassallo otterrà, sperimenterà. Se invece il vassallo verrà meno all'alleanza, e allora tutta una serie di maledizioni. Per cui non spaventiamoci immediatamente nell'ascoltare questo discorso delle maledizioni, poi ci entreremo meglio, ma intanto è una forma che proprio anche giuridica di un patto di alleanza che gli autori conoscevano e prendono come appunto griglia per formulare questa alleanza tra Dio e il suo popolo. Ancora un'altra cosa, il monte Gerizim è verde, ancora oggi è pieno di alberi, il monte Ebal invece è brullo. Sarà la particolare posizione geografica, l'esposizione al sole, ai venti, eccetera, di fatto è così, per cui guardandoli, allora c'è anche proprio l'immagine, no? Per cui la benedizione è legata al verde, alla presenza degli alberi, alla vita, la maledizione è legata appunto a questa terra arida, secca, eccetera. E allora, ecco, prima di tutto, notate, allora c'è una parte di maledizioni, che vediamo velocemente, una parte di benedizioni e una parte più cospicua poi di maledizioni. Sembra che qui l'autore ci abbia preso gusto, cioè in particolare sulla seconda cosa di maledizioni, vedremo che ci andrà duro, e per cui preparatevi, siete adulti, questo, non mettiamo che questo incontro è... consigliato a un pubblico adulto, e qualche passaggio della Bibbia si può mettere, l'abbiamo anche visto, però certamente vedremo chi sarà, e poi lo ascolteremo anche dalla voce narrante dei due attori. E allora, quindi, i Leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a tutti gli israeliti, attenzione, sono i Leviti che dicono ad alta voce: maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro di mano d'artefice, e la pone in luogo occulto. Tutto il popolo risponderà e dirà Amen. E notate l'alleanza, no? Il patto di dire è così, è vero, ci impegniamo. Maledetto chi maltratta il padre e la madre. Tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo. Tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco. Tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova. Tutto il popolo dirà Amen. Sono i più poveri. Nella Bibbia, e non solo nella Bibbia, ma lo straniero, l'orfano e la vedova sono le categorie dei più poveri. Maledetto chi si unisce alla moglie del padre perché solleva il lembo del mantello del padre. Tutto il popolo dirà Amen. L'incesto. Maledetto chi giace con qualsiasi bestia, tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi giace con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi giace con la suocera, tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi colpisce il suo prossimo in segreto, tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi accetta un regalo per condannare a morte un innocente, tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge per metterle in pratica. Tutto il popolo dirà Amen. Attenzione, avete notato che molte di queste maledizioni sono legate a situazioni in segreto, nell'intimità. Per esempio nell'intimità della famiglia, dove tante volte purtroppo accadono le situazioni di violenza e di incesto. Maledetto appunto chi colpisce il suo prossimo in segreto, cioè quindi maledizioni anche qui il deuteronomista si rende ben conto che è difficile da coglierle pubblicamente perché si svolgono all'interno di situazioni di intimità, però vedete, mettendole così è come se si vuol tirare in causa Dio, cioè della serie gli altri non le vedranno ma Dio le vedrà. Dio le vedrà. E questo porterà a una maledizione. Anche se gli altri non le vedranno, il Signore le vedrà. Perché il Signore guarda nel cuore e nell'intimo. E poi, capitolo 28, Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà di sopra di tutte le nazioni della terra, ti innalzerà. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Vedete, attenzione, le maledizioni le dicono i Leviti. Le benedizioni sono legate in qualche modo alla voce del Signore Dio. Cioè, è come se in qualche modo l'esperienza di Israele sente che anche qui Dio è il Dio della benedizione. È il Dio della benedizione. Se andate a prendere, rileggetevi, no? Leggete ogni tanto le scritture, anche così in questo tempo, se vi leggete, fate attenzione, se leggete con attenzione il primo capitolo della Genesi, il racconto della creazione in sette giorni, vedrete che in tutta quella narrazione non c'è un non, una frase in negativo, è tutta in positivo, è tutta giocata nel Dio che vide che era cosa buona, dice la nostra traduzione, che però in ebraico è Dio vide che era bello, e Dio benedisse, cioè il sì alla vita. È come se Israele sente che poi ci sono anche delle dinamiche di morte che fanno parte della vita, del cammino, ma il rapporto con il Dio è il Dio della vita. Poi Dio interverrà, Dio è il Dio della vita. E allora dice, poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, ecco, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Allora, adesso ascoltiamoci il testo, cioè l'audio, per un 5-6 minuti, perché ascoltiamoci tu queste benedizioni e poi le maledizioni, e poi faremo qualche commento. Come mai non parte l'audio? Aspettate un attimo, non so come mai non sta partendo l'audio. Prima si era sentito, infatti, un attimo solo, perché è bello, cioè mi sembra, non capisco come mai adesso non si senta. Un attimo soltanto. Come mai?
Nell'anno 18 del suo regno, Giosia.
Un attimo soltanto, adesso ho trovato. Bene.
Nel forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra, perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni.
Sarai benedetto.
Capito? Versetto 3.
E benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci.
Versetto 7.
Il Signore lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici che insorgeranno contro di te per una sola vita. per una sola via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà la benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie.
Tutti i popoli della terra vedranno che porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani. Così presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in testa e non in coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore tuo Dio.
Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, verranno su di te.
Allora, un attimo solo, prima di passare alle maledizioni e sentirci tutte queste maledizioni, e che ne avrete basta a un certo punto di sentirle, ma invece continueremo a sentirle, perché quella è proprio l'intenzione dell'autore. Allora, intanto notate, no, questa bellezza anche, no, della benedizione, la benedizione che è la parola che porta vita. Ricordate che nel ebraico biblico il termine parola, davar, è lo stesso del termine cosa, per cui ancora oggi nell'ebraico moderno, quando un ebraico ti dice ze davar, cioè questa cosa, che cosa, no? E allora, come dire, la parola ha un peso, e soprattutto la parola di Dio, che il credente crede, appunto. Ricordate anche quel bellissimo passaggio di Isaia, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza aver prima irrigato la terra e resa feconda e fatta germogliare, così sarà della mia parola, eccetera, eccetera. E allora questa benedizione, questa parola di bene, che se tu l'accoglierai, la custodirai, allora ti porterà vita. E notate, è bello, no? Il frutto del suolo, il frutto del bestiame, nelle tue vacche, nelle tue pecore, nella tua cesta, nella tua madia. E sarai benedetto quando entri e quando esci, versetto 6, che vuol dire sempre, sempre, quando entri e quando esci, la maniera ebraica per dire, no, dicendo i due estremi. E poi ti benedirà. Poi è bellissimo, c'è, cioè, questo qui, quando a un certo punto dice, versetto 12, avete notato anche l'attrice che l'ha detto con un po' più enfasi, quando ha detto: il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo. E l'esperienza, no, di una terra arida, ricordo una volta in febbraio che eravamo a Petra, stavamo per partire per la visita e c'era il cielo carico di nubi, infatti quel giorno poi ha piovuto quasi tutto il giorno, e allora naturalmente noi che dovevamo fare la visita ci siamo guardati, ci siamo detti: speriamo che non piova. E la guida giordana che era con noi ci ha sentito e ci ha detto: no, speriamo che piova, speriamo che piova. Per cui, allora, no, questo, il Signore aprirà per te il suo tesoro, il cielo, per darti la pioggia, l'acqua, la vita, e per benedire il lavoro delle tue mani, e eccetera, eccetera. E allora vediamo, se non obbedirai, che cosa accadrà, vedete?
E ti raggiungeranno tutte queste maledizioni.
Versetto 16.
Sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua casa e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo seme e il frutto del tuo suolo. Maledetti i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e quando esci. Il Signore ti lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato. Il Signore ti farà attaccare la peste finché essa non ti abbia eliminato dal paese di cui stai per entrare a prendere possesso. Il Signore ti colpirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, col carbonchio e la ruggine che ti perseguirà. Che ti perseguiteranno finché tu non sia perito.
Il Signore darà come pioggia al tuo paese sabbia e polvere che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici. Per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche, e nessuno li scaccerà. Il Signore ti colpirà con le ulcere d'Egitto, con bubboni, scabbia, pruigine, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità, di pazzia, così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna, un altro la praticherà. Costruirai una tua casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà.
I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnate a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano. Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica. Sarai oppresso e schiacciato ogni giorno, diventerai pazzo per ciò che i tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore ti colpirà alle ginocchia e alle cosce con un'ulcera maligna nella quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla pianta ai piedi fino alla sommità del capo, e il Signore deporrà te e il re che ti sarai costituito in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai dei stranieri, dei di legno e di pietra, diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti in tutto il tuo territorio, ma non tingerai di olio, perché le tue olive cadranno immature.
Venererai figli e figlie ma non saranno tuoi. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito di insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che Egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio, poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. Servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto.
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione che si slancia a volo come aquila, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto feroce, che non avrà riguardo al vecchio, né avrà compassione del fanciullo, che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo finché tu sia distrutto e non ti lascerà alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e forti nelle quali avrai riposto la fiducia. Durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il Signore tuo Dio ti avrà dato, l'uomo più raffinato tra di voi e più delicato. Guarderà di malocchio il suo fratello e la sua stessa sposa e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli delle quali si ciberà.
La donna più raffinata e delicata tra di voi, che per delicatezza e raffinatezza non si sarebbe provata a posare la terra, in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio il proprio marito, il figlio e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che deve ancora partorire. Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi, flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà tornare su di te le infermità dell'Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te anche ogni altra malattia e ogni flagello che non sta scritto nel libro di questa legge. Il Signore manderà contro di te finché tu non sia distrutto.
Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio. Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal suolo. andrai a prendere in possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli da un'estremità fino all'altra. Là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, dei di legno e di pietra. Fra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il Signore ti darà un cuore tiepido e trepidante, languore di occhi e angoscia di anima. La tua vita sarà dinanzi a te come sospesa a un filo. Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua vita.
Alla mattina dirai se fosse sera, e alla sera dirai se fosse mattina, a causa del timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare in Egitto per mezzo di navi, per una via della quale ti ho detto non dovrete più rivederla. E là vi metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà. Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli israeliti nel paese di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb.
Parola di Dio. E forte, nel senso che non so come vi sentite dopo questa... fra l'altro notate anche proprio come lunghezza del brano, cioè le benedizioni sono più corte, no? Poi le maledizioni sembra che veramente l'autore ci ha, no, avuto, si è messo lì, non danno tregua, tanto che uno direbbe basta, basta, no? E invece. Allora intanto la cosa potrebbe dire, ma è tutto questo il Signore? No, tutto questo il Signore, il Dio della benedizione? E allora ricordate che chi scrive, cioè in che situazione storica sta scrivendo l'autore e la sua comunità da cui queste parole nascono? Siamo al ritorno dall'esilio. Siamo in ritorno dall'esilio. Cioè queste cose qui Israele le ha vissute. Fra l'altro queste cose terribili degli uomini e delle donne che mangiano durante l'assedio i figli, e quello che Israele vive, Gerusalemme ha vissuto nell'assedio dei babilonesi. Se voi andate a prendere il libro di Geremia, che è più o meno dello stesso periodo del Deuteronomio, io vi do solo alcune indicazioni, ma poi potrete vedere, leggere, cioè Geremia 24, versetto 9, o il versetto 26, e Geremia 16, versetto 4, eccetera, e anche il libro delle Lamentazioni, se andate a prendere il libro delle Lamentazioni, lì si parla di quello che hanno vissuto durante l'assedio dei babilonesi, dove la fame prolungata, la morte, ha fatto sì che degli uomini mangiavano altri uomini, bambini. E allora questa, la cecità, la follia, la pazzia, sono situazioni, questo nemico che viene, un popolo che parla una lingua che tu non conosci, sono i babilonesi. Allora, il deuteronomista sta dicendo quello che Israele ha vissuto, quello che, e purtroppo come sappiamo queste cose qui sono quello che Israele e Gerusalemme ha vissuto e che hanno vissuto tanti altri uomini e donne e purtroppo continuano a vivere anche nel nostro mondo cosiddetto progredito, anche democratico, eccetera, no? Delle grandi potenze. e di questi figli che non saranno tuoi, perché saranno presi prigionieri, delle varie schiavitù che continuano a esserci, delle terre distrutte, ancora oggi purtroppo anche in Palestina, con tutte le situazioni di ingiustizia, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, il deuteronomista in qualche modo sta dicendo: questo ci è accaduto. E allora sì, sono stati i babilonesi, e ci è accaduto perché anche noi non abbiamo custodito, cioè la parola del Signore, ma nel senso che poi Israele coglie che quello che sì, hanno subito dai babilonesi, da questa potenza imperialistica di cui loro sono state vittime, però, come dire, quella logica che ha mosso i babilonesi e che ha mosso anche gli egiziani quando è toccato il loro momento, è quella che piace anche a noi. I carri del faraone sono affascinanti anche per noi, cioè noi non l'abbiamo potuto fare perché siamo un piccolo popolo e ci hanno fatti fuori, ma se avessimo potuto anche noi l'avremmo fatto, cioè noi siamo conniventi, e dovremmo anche chiederci, no? Cioè, come mai certi uomini della provvidenza che si presentano forti, vincenti, pieni di soldi, poi spesso hanno anche un consenso nei nostri paesi democratici. È perché quello che loro rappresentano alla fine è quello che tante volte seduce il nostro cuore, lo vogliamo anche noi. E allora ecco, no, questo tutto questo. Ora, andando avanti, vediamo ancora qualcosa del capitolo 30 e poi ci fermiamo per lasciare poi dove dice, capitolo 30, vediamo ancora qualcosa. Quando tutte queste cose che io ti ho posto innanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te? Quindi, allora, il contesto storico reale, siamo nel V secolo avanti Cristo, al ritorno dall'esilio, nella difficile ricostruzione che Giuda sta tentando di fare. Nella finzione narrativa siamo XII secolo avanti Cristo, quindi nella finzione narrativa, a Israele che sta per entrare nella terra. E qui Mosè sta dicendo: guardate, ecco, no, se entrate nell'alleanza, allora, e se custodirete le parole del Signore e camminerete in queste, hai davanti a te la benedizione e la maledizione. Benedizione se le custodirai, perché sono parole di vita; maledizione se sceglierai vie di morte. E dice: in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore Dio ti avrà disperso, e notate, no? Cioè sta dicendo che ti accadrà, in realtà gli è già accaduto: se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla tua voce, tu e i tuoi figli con tutto il cuore e con tutta l'anima. Notate questa cosa, l'abbiamo trovato, no? Nello Shema Israel, ma l'abbiamo trovato ancora anche più volte in altri contesti del Deuteronomio, no? Coinvolgiti con tutto il cuore, con tutta l'anima, dice, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Notate, no? Sta parlando Mosè, sta parlando il deuteronomista che ha visto la dispersione prima del regno del nord di Israele a causa degli Assiri e la perdita delle 10 tribù del popolo, e sta parlando il deuteronomista che ha visto cos'è accaduto al regno di Giuda. Quando anche tu fossi disperso fino all'estremità del cielo, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Vedete, qualunque dispersione c'è stata, il Signore ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne riprenderai il possesso. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza. Ricordate che abbiamo trovato nei capitoli precedenti l'invito che il Signore diceva al popolo, che Mosè, il Signore attraverso Mosè diceva al popolo: circoncidi il tuo cuore. E dall'altra parte nel Deuteronomio più volte dice a Israele: tu sei un popolo di dura cervice, cioè duro, duro, che non è un complimento, non è il dire ma tu sei, no, cioè tu sei duro, il tuo cuore è di pietra. Allora a un certo punto però gli dice: circoncidilo, e qui dice che il Signore lo farà, il Signore lo circonciderà il tuo cuore. Vedete, noi cristiani, da una parte, credo che ciascuno anche di noi, no, se poi il Signore ci dà di guardarci anche, no, con verità, vediamo che certe cose di noi non cambiano. E se abbiamo la grazia di non guardare soltanto gli altri, la cosa più facile. Ecco, abbiamo perso la connessione, un attimo soltanto, allora vediamo se... Allora, mi risentite? Mi risentite? Non vi vedo, ma spero che mi risentiate. La voce la voce c'è adesso? Mandatemi una chat se mi sentite. Mi state sentendo? Vedo qualcuno. Qualcuno mi dice che mi sta sentendo, io quindi vado avanti con fiducia, anche se non vi vedo tutti, ma vado avanti con fiducia. E quindi dicevo, da una parte Deuteronomio non ha problemi a dire che appunto il vediamo se mi fa condividere, sì, condivido, che siete un popolo di dura cervice, dall'altra parte appunto il Signore lo farà. Io dicevo questo anche per il nostro cammino cristiano: noi crediamo che se da una parte noi sperimentiamo in qualche modo, guardando noi stessi, che in certi momenti ci sembra, e forse a volte è vero, che non cambiamo mai, dall'altra parte noi speriamo e crediamo, abbiamo una speranza nell'uomo che è stato capace, che ha avuto un cuore circonciso, il cuore circonciso nel quale noi crediamo è il cuore di Gesù. In questo senso per noi cristiani Lui è la nostra speranza, cioè perché Lui ha avuto un cuore finalmente appartenente totalmente all'amore del Padre per noi tutti. Allora Gesù non è un modello ideale per noi cristiani. Per noi cristiani è la nostra speranza, cioè in Lui, nella relazione con Lui. Ecco perché per noi cristiani Gesù non è saltabile, perché Lui è l'unico che ha avuto il cuore circonciso, e nella relazione con Lui noi possiamo avere speranza che appunto quello che Dio stesso ha fatto in Gesù si compia per noi. Perché tu possa amare il Signore tuo Dio, notate, di nuovo, con tutto il cuore, con tutta l'anima e viva. Attenzione, riuscire a poter amare Dio con tutto il cuore e i fratelli, ricordate, non è allora per dire poi allora siamo bravi e ci meritiamo il paradiso. No, se pensiamo questo siamo un po' inguaiati, no? La cosa è che tutto quello che rimarrà fuori dall'amore, ricordate, è per la morte. Tutto quello che rimarrà fuori dall'amore è per la morte. Allora, questo che il Signore, anche qui Mosè continuamente dice, con tutto il cuore, con tutta l'anima, è perché tutto di noi viva, perché tutto di noi vinca la morte. E allora dice: tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. E allora ancora, e notate il versetto 11, è molto bello, che dice: questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te, non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo seguirlo? Non è al di là del mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo seguirlo? Pensate, tutte le volte che non diciamo: vabbè, però le parole del Vangelo sono difficili, le parole del Vangelo, poi ci sono quelli che dicono: sì, ma non è come ai tempi di Gesù, no? Perché ai tempi di Gesù era più facile vivere il Vangelo. Chi dice queste cose veramente non sta né in cielo né in terra, si potrebbe dire, no? Perché se uno va a vedere i tempi di Gesù, vede che l'impero romano, che non era quel bell'impero romano che noi del gladiatore, no, pensiamo, ma era un sistema di oppressione e di violenza, e in cui c'è stato quest'uomo che ha annunciato, no, una buona notizia di Gesù. Quindi già Mosè, il deuteronomista, dice: guardate, questo non trovate scuse, che dice: no, è troppo in alto, è troppo elevato, è troppo lontano. No, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Cioè, questa parola ti raggiunge dentro, perché parla di un mistero di Dio che ci è familiare, che ha a che fare con noi perché ci ama, e che quindi parla alla nostra umanità, alla nostra esistenza, no? Tanto si è fatto vicino a noi da farsi uno di noi in Cristo Gesù. Questo è l'annuncio, e in Lui è vicino. E allora questa parola chi ti parla? Perché tu la possa vivere, e vivendola sperimentare la benedizione. C'è ancora saltato di nuovo la connessione. Allora, saltata la connessione, vediamo se adesso riparte. Stasera è un po'... vabbè. Fa caldo, ecco, anche il computer. Allora, mi sentite? Sì, mi sentite? Fatemi cenno con la testa, spero di sì. Ci abbiamo tutti contro, anche il caldo, anche internet, software, per cui... vado verso la fine, per cui cerchiamo di concludere. E allora vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di custodire i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. È molto bello. Ti indico queste parole, ti comando, e ricordate il senso del comando, l'indicazione forte, l'indicazione accurata dell'amore, perché tu le possa vivere e viva, le possa mettere in pratica e viva. Un Dio che vuole e spera che noi possiamo camminare nella vita, vivere. E notate, e questo fra l'altro anche nell'esperienza, intanto di chi di voi ha dei figli, ma anche chi di voi ha poi per altre, anche in altre relazioni educative, di parentela, di amicizia, ama qualcuno che ha generato, eccetera, che cosa vuole per lui? Che viva. Anche quando magari non corrisponde ai vostri progetti, spero che non ne abbiate fatti tanti e sicuramente non li abbiate imposti, no? che i figli poi prendano altre strade che non erano. Poi quello che vi fa felici è se loro, anche nelle strade che magari non avete condiviso fino in fondo, siano felici, almeno un po', possano vivere. E allora ancora di più, no? Questo Dio padre, madre, che dice perché tu possa vivere. E allora ecco questo, per cui dice, no? Oggi perciò ti comando di perché tu viva, se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti ti lasci trascinare e prostrarti davanti ad altri dei e servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita, perché tu viva, e viva tu e la tua discendenza. Notate, è bello anche proprio perché così come anche un padre e una madre che sa che il figlio grande, la figlia grande è grande, per cui gli parla e poi gli dice scegli la vita, spero che tu scelga la vita, no? Non posso scegliere al tuo posto. E così è il Signore, no? Che ci parla, ci dice, ci grida, e poi ci dice scegli la vita, no? Sapendo che io non posso sceglierla per te. Fra l'altro in questo c'è l'amore, no? Che dice quel rispetto, quel fermarsi alla soglia del nostro cuore, sapendo che non può entrare, perché in quello sta l'amore, perché entrare e tentare di forzare sarebbe violenza. E per cui prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita. Bene, e allora con questo invito che il Signore ci fa a scegliere la vita, vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona cena, ecco, con questo caldo state attenti a ciò che mangiate, quindi a voi, state leggeri.
Buonasera.
Buona serata a voi, buona serata a voi.
Ciao,
buona serata.
Ciao.